Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questo per tutti è un giorno di consolazione. Consideriamo la nostra festa, la santità di Dio, la potenza della sua santità che opera la santità dei suoi figli. Io ho sempre pensato, difficile evitare, non celebriamo solo, forse l'intenzione veramente sarebbe questa, ma io penso non celebriamo solo l'insieme dei santi da altare, come diciamo, cioè l'elenco dei santi che andiamo ricordando lungo l'anno, ma spontaneamente pensiamo anche a tanti altri che noi conosciamo, che consideriamo nella comunione di Dio. Celebriamo la festa di tutti quelli che sono in Dio mediante la salvezza del Signore Gesù. E perciò questo giorno si confonde col ricordo anche dei defunti, getta la sua luce sul ricordo dei nostri cari, di tutti quelli che ci hanno preceduto, che ricordiamo domani, e richiama in noi il desiderio di ringraziare il Signore. Ecco, sia questo lo spirito che ci unisce nella nostra preghiera, nella nostra santa riunione, mentre confessiamo che tutto è frutto della misericordia di Dio, lo confessiamo anche riconoscendo i nostri peccati.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 7, dal versetto 1 al 17. Io, Giovanni, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda, 12.000 segnati con il sigillo. Dalla tribù di Ruben, 12.000. Dalla tribù di Gad, 12.000. Dalla tribù di Aser, 12.000. Dalla tribù di Neftali, 12.000. Dalla tribù di Manasse, 12.000. Dalla tribù di Simeone, 12.000. Dalla tribù di Levi, 12.000. Dalla tribù di Issacar, 12.000. Dalla tribù di Zabulon, 12.000. Dalla tribù di Giuseppe, 12.000. Dalla tribù di Beniamino, 12.000 segnati con il sigillo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete. Non li colpirà il sole, né arsura alcuna. Perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, a capitolo 3, versetti dall'1 al 3. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Dio Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 5, versetti 1-12. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore.
Non chiedetemi in questo giorno di spiegare le Scritture, cosa che sarebbe sempre il dovere, con il dovere di ognuno che parla nell'assemblea, di non dire cose sue, ma di spiegare e ritirarsi. Però queste Scritture sono oggi una festa così importante per noi, e queste Scritture sono così consolanti, che cerchiamo solo di abbracciarle. Abbracciamo queste parole, non stiamo a spiegarle, spiegheremo in un altro momento. La prima Scrittura è l'Apocalisse, dove Giovanni il veggente ha questa ulteriore visione in cui ci sono tutti. Questo vuol dire il testo. Il resto è difficile, più difficile da spiegare, ma ci sono tutti. Ci sono le 12 tribù, ci sono le genti senza numero, e troviamo soprattutto una grande lode, un grande ringraziamento a Dio. È quello che noi dobbiamo imitare, il ringraziamento a Dio, dobbiamo anticipare questo ringraziamento, è quello che poi facciamo continuamente. Lo facciamo nell'Eucaristia, lo facciamo nelle preghiere, dovremmo farlo anche con la nostra vita. E questo è un processo più difficile, più discontinuo, a volte contraddetto, un ringraziamento che anticipa quello che Giovanni il Veggente qui contempla e una nuova storia, un nuovo cammino. Non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Dio sarà così vicino che sarà capace di asciugare a ognuno le lacrime. Ecco, noi dobbiamo sperare, accettare, accogliere, abbracciare questa consolazione. Sarà così. Dio asciugherà le lacrime da ogni volto, dal volto di tutti gli uomini. La seconda lettura è un brevissimo tratto della prima lettera di Giovanni. C'è un'esortazione. Quello che dice è molto bello. È tutto centrato sul fatto che siamo figli. Anche se non si vede, anche se non possiamo verificarlo, se non per piccoli segni, sia pure enormemente significativi nella nostra vita, e tuttavia siamo già figli di Dio. E anche se non si vede quello che saremo, già assomigliamo a Dio, già siamo suoi figli. L'esortazione è proprio all'inizio. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre. Guardate. Ecco, chiediamo questo sguardo. È uno sguardo profondo, uno sguardo che dobbiamo sempre chiedere. Non è uno sguardo umano immediato. È uno sguardo profondo per vedere con quale grande e straordinario amore Dio ci ha amati. Attraverso Gesù nel suo vertice e ci ama. Questo sguardo dobbiamo chiedere per poter sempre considerarci suoi figli, sempre. In qualunque condizione ci troviamo, anche fossimo figli ribelli o brutti, per Dio siamo sempre figli e quindi sempre amabili. Questo è quello che a me sembra ci vuol dire, sempre amabili. Guardate quale grande amore ci ha dato. Dice contemporaneamente che noi non lo possiamo vedere, quanto grande sia questo amore. Ma dice però di guardarlo, di scrutare. Ecco, poi abbiamo il Vangelo, dove Gesù dice che dobbiamo essere felici di essere piccoli, di essere umili. Dobbiamo essere felici perché noi siamo piccoli, siamo umili, siamo gente di poco conto, siamo anche miti, siamo tutte queste cose, perciò dobbiamo essere felici. Poi quando guardiamo veramente, vediamo che dovremmo essere miti, ma non lo siamo ancora, dovremmo essere umili, ma non lo siamo ancora. Però dobbiamo anzitutto essere felici, amare di essere piccoli, amare di essere umili anche se non lo siamo, perché sono due cose diverse. Noi spesso, io parlo di me, guardando la mia vita, a volte siamo tristi perché non siamo abbastanza grandi. Siamo tristi o ci arrabbiamo perché gli altri non ci applaudono, non riconoscono i nostri meriti e così via. Non riconoscono quanto siamo bravi, quanto siamo buoni. Gesù ci dice qui che dobbiamo essere felici di essere piccoli. Se noi fossimo felici di essere umili, di essere piccoli, anche se poi quando andiamo a vedere non lo siamo veramente fino in fondo, contraddiciamo tante volte, questa felicità non ci abbandonerebbe. Cioè ci dice di amare, cercare di amare la mitezza, la misericordia. Amare la misericordia non è spontaneo, perché chi è misericordioso non sempre riceve in contraccambio il riconoscimento della sua misericordia. Chi è mite non significa che vince e che la sua viene riconosciuta, al contrario, chi è mite normalmente perde, diciamo, e non viene riconosciuto. Amare di essere piccoli, amare di essere poveri, amare di non essere importanti, da questo anche possiamo sperare un passettino in più nella nostra vita verso la povertà, verso l'umiltà, verso l'accettazione delle umiliazioni. Insomma, io volevo sottolineare questa consolazione che troviamo in queste scritture, compreso il Vangelo. Beati coloro che sono poveri. È vero che è un invito, ma è prima di tutto, nel Vangelo di Matteo, un grande incoraggiamento. Dice anche dovete essere poveri, ma dice anzitutto siete beati che siete così. Il Messia Gesù, all'inizio del suo ministero, secondo il Vangelo di Matteo, si rallegra di tutti quelli che lo circondano e li incoraggia dicendo beati coloro che sono così, che non devono desiderare la grandezza, la forza, devono desiderare invece di essere così, perché Gesù è così, come ha detto lui stesso, e perché Dio è così. È quello che dice e quelli che dicono le beatitudini quando dicono perché di essi è il regno di Dio. Il regno di Dio non è una cosa, è Dio. Il regno di Dio è Dio. È Dio in quanto è misericordioso, clemente, mite, umile. Questo è il regno di Dio. Dio è fatto così. Felici che voi che siete così.